Come sapete, ci stiamo fermando sul capitolo 18 del Vangelo.
Sono solo quelli da 100 euro.
Sì, dallo pure.
Chi che manca?
Altro che 10 qua.
Altro. Non mi sono caricato abbastanza allora.
Quindi cercatevi sul vostro Vangelo il capitolo 18 di Giovanni. No, non voleva essere una battuta, però al di là che veniate qui a fare il ritiro, se ci mettiamo in una prima di preghiera non possiamo non partire dalla parola, quindi dovreste sempre averla in tasca. Ora con l'iPhone e la varia tecnologia abbiamo la Bibbia lì dentro, questa è pensate che fortuna che è. Però imparate sempre ad avere il Vangelo in questi momenti, se no diventa un po' difficile. Perché se non ascoltiamo la parola, rischiamo di ascoltare le parole, ma delle parole ce ne facciamo poco in realtà. Perché le parole ci informano, la parola ci forma, e tra informazione e formazione c'è un abisso. Quindi impariamo a farci formare più che informare. Bene, allora perché siamo di fronte a questa slide? Perché la passione è raccontata talmente bene nei Vangeli che possiamo anche seguire tutto quello che sta accadendo. Ecco, finiamo la distribuzione dei pani di qui. Allora, oggi noi ci fermiamo, chi ha seguito lo scorso ritiro, voi sapete che ogni mese facciamo un capitolo, però adesso in quest'anno dobbiamo spezzare i capitoli perché sono talmente densi, talmente profondi che non si può fare un ritiro per capitolo, quindi il capitolo 18 l'abbiamo spezzato in due. Giustamente stiamo avvicinando a Natale e abbiamo iniziato la passione, ma ha un senso tutto questo ovviamente. Il capitolo 18, la scorsa volta abbiamo iniziato il capitolo 18 e adesso è necessario però recuperarlo, perché allora io vi leggo i versetti che vanno dall'1 al 27 e poi iniziamo col capitolo, col versetto 28. Qui davanti sono due posti, Avanti sono due posti. Una a destra e una a sinistra. Uno qui, vicino a Vittorio, no, vicino alla Franca. Bene, allora io vi leggo i primi versetti, abbiamo già detto la scorsa volta, ma sono necessari per introdurci dal versetto 28 in poi, quindi io leggo 1:27. Però servendomi anche della piantina di Gerusalemme. Chissà se riusciamo a iniziare oggi, è incredibile. Ok, possiamo... non ancora? Qual è il problema? Bene. Chi è stato a Gerusalemme? La scorsa volta ho detto fortunati chi è stato a Gerusalemme. Con me avevo aggiunto, ma era una battuta. Neanche tanto però. E chi è stato a Gerusalemme si ritrova in questo. Allora, il capitolo 18 racconta della passione di Gesù. Tutti gli evangelisti la raccontano, la passione, forse chi la racconta con maggiori dettagli in maniera tutta particolare è il Vangelo di Giovanni, proprio quello che stiamo affrontando noi. Inizia appunto dal capitolo 18, abbiamo detto che dal capitolo 13 al capitolo 17 Gesù ha fatto un lunghissimo discorso. Dove, in quale luogo? L'ha fatto nel Cenacolo. Quindi, pensate, ha fatto un discorso che Giovanni ha dovuto scrivere dal capitolo 13 al capitolo 17. Il capitolo 13 è la lavanda dei piedi, l'istituzione dell'Eucaristia, anche se non la cita lui direttamente, fino al capitolo 17, la preghiera sacerdotale. E Giovanni dice, dopo aver detto queste cose, Gesù uscì dal cenacolo, ovviamente, ma poi abbiamo detto che è un uscire molto profondo, con i suoi discepoli, e va al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Gli storici riescono a dire, non solo logisticamente, adesso vi faccio vedere dove si trova il cenacolo, dove si trova il giardino, queste cose, ma ci dicono anche il giorno in cui avviene tutto questo. È importantissimo, perché il lungo discorso avviene il giovedì sera. È importante la cronologia, sono stati scritti dei libri sulla cronologia della passione, noi qui bisogna fare in fretta a comprimere tutto. Quindi il discorso, il lunghissimo discorso che fa nel cenacolo, Gesù lo compie il giovedì sera, un giovedì importante, perché è quello che è prima della Pasqua ebraica. Gli storici ci dicono non soltanto che era giovedì sera, ma anche l'anno, sono riusciti ovviamente secondo il nostro calendario, allora si usava un altro calendario. E qual era l'anno? L'anno 30 dopo Cristo. Ma non soltanto l'anno che era il 30, ma anche il mese, ovviamente secondo il nostro calendario. E il mese era aprile. Quindi siamo l'anno 30, 6 aprile, di giovedì. Quindi l'ultima cena, il lungo discorso viene compiuto il giovedì sera del 6 aprile del 30 dopo Cristo. Quanti anni aveva Gesù nel 30 dopo Cristo? È qui che vi volevo. Non aveva 30 anni, almeno quelli che erano in Gerusalemme con me. Aveva tra i 34 e i 37 anni, perché Gesù è nato tra il 4 e il 7 avanti Cristo. Quindi tutto questo sta avvenendo quando Gesù ha circa 34-37 anni, ci sono questi pochi anni di scarto, non possiamo essere sicuri. Perché dico questo? Perché Gesù è nato nel 4 o 7 avanti Cristo e non nell'anno 0? Perché chi ha redatto il calendario, chi si è inventato il calendario, possiamo dire, moderno, quello nostro, ha fatto un piccolo errore, ha ciccato la data di morte di Erode, che fa la differenza. Pensava che Erode fosse morto nello 0 praticamente, invece no, è morto il 4 avanti Cristo. Ora, Gesù ha conosciuto Erode il Grande, che è morto il 4 avanti Cristo, ha conosciuto, diciamo, a livello, non personalmente, perché l'avesse conosciuto finiva male, infatti Erode cercava di uccidere. Erano coevi, ecco, no? Infatti i magi vanno ad Erode a dire, ma se è nato un bambino, ma era Erode il Grande quello a cui hanno detto è nato un bambino, quindi sicuramente Gesù è nato quando era in vita, sicuramente Erode. Quindi, visto che Erode è morto sicuramente il 4 avanti Cristo, Gesù è nato almeno nel 4 avanti Cristo. Qualcuno dice il 7 avanti Cristo. Perché il 7 avanti Cristo? Perché in realtà Erode ordina una strage di tutti i bambini dai 2 anni in giù, no? E quindi può darsi che avesse già 2 anni Gesù quando Erode voleva, se non aveva senso che ordinasse una strage da 2 anni in giù. Quindi, però guardate che la data importante, siamo giovedì sera del 6 aprile del 30 dopo Cristo. Abbiamo detto che, guardate, allora io cerco di farvi vedere, anche chi non è stato, è importante, per chi è stato penso che sia emozionante ripercorrere. Gesù celebra l'ultima cena a casa di, oggi si viene chiamato il cenacolo, ma allora non era veramente il cenacolo. Probabilmente, dicono gli storici, gli archeologi, che ha celebrato l'ultima cena nella casa di un personaggio facoltoso, perché era una casa molto grande. Pensate, erano almeno i 12, e quindi dovevano per forza avere una sala grande. Ora, le case della Gerusalemme ambiente, della Gerusalemme bene, era in questa zona. Zona alta, la collina, e vedete da sempre la collina, in questa zona. Quindi qui c'era il cenacolo, che probabilmente era la casa di Marco, l'evangelista. Si pensa che Marco fosse facoltoso e avesse dato a Gesù la possibilità di celebrare. Il cenacolo, quindi la casa, era in questa zona qua, e qui c'è anche la casa di Caifa, che ci tornerà utile dopo. Quindi qui siamo dentro le mura, ovviamente. Oggi questa zona, perché è stata Gerusalemme, sapete che è fuori le mura. Solimano il Magnifico, Gerusalemme è sempre stata circondata da mura, oggi le mura hanno un perimetro un po' diverso. Ma oggi le mura sono quelle di Solimano il Magnifico, siamo molto tardi. E cosa ha fatto Solimano? Solimano ha detto: costruiscimi ai due architetti, le nuove mura. Loro hanno costruito le mura, ma lasciando fuori il cenacolo e la parte, quindi oggi faccio vedere con una slide, comunque le mura sono arretrate. Pensate che si dice, ma non è sicuro questo, che Solimano se l'è presa talmente tanto con gli architetti che hanno lasciato fuori il cenacolo, cioè un luogo sacro per il cristianesimo. C'era un bel comunismo allora, ecco. Si è presa talmente tanto con questi due architetti che li ha fatti fuori. Oggi le tombe dei due architetti sono, si dice, forse più leggenda che altro, comunque ci sono due tombe a Porta di Giaffa. Se voi entrate alla Porta di Giaffa, sulla sinistra ci sono due tombe nascoste, nessuno sa che sono lì. E non si sa di chi siano, qualcuno dice che sono i poveri due architetti dell'epoca di Solimano, che hanno lasciato fuori, forse di proposito, perché erano dei cristiani, questo luogo sacro del cenacolo. Allora, Gesù ha finito, infatti il testo abbiamo detto, dopo aver detto queste cose Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron. Il torrente Cedron è questo qui, da qui passa il torrente Cedron, oggi ovviamente non c'è più il torrente, e dove va? Va al Monte degli Ulivi a pregare. Quindi pensa anche qui la strada che si è fatto Gesù in quelle ore. Scende di qua, si fa tutto, questa è la vallata, tutto qui, passa tutta la città e sale al Monte degli Ulivi. E lì c'è un giardino, il giardino dei Getsemani. Continuo la lettura. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati. Abbiamo detto che un gruppo di soldati, voi pensate, ma 5-6 soldati, no, era una corte. La corte romana era un minimo di 600, un minimo di 200, un massimo di 600 soldati. Quindi si è preso 600 soldati. L'uomo più mansueto del mondo viene catturato da 600 soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti, dei farisei, con lanterne, fianco le armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro: sono io. Vi era con loro anche Giuda il traditore. Appena disse sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto che sono io, se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei Giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un uomo muoia per il popolo. Ora, bisogna chiarire un po' questa cosa. Chi è Anna e chi è Caifa? Anna è un nome maschile, era un nome maschile, ovviamente, una traslitterazione. Anna era un sommo sacerdote importantissimo. Pensate che è l'unico sommo sacerdote della storia di Israele che ha avuto 5 figli sommi sacerdoti. Pensate, era una potenza questo. E anche un se il suocero ha avuto un genero, sommo sacerdote, che è Caifa. Caifa era in carica. Quindi il sommo sacerdote, che ha un potere, vedremo che potere ha il sommo sacerdote, quindi Caifa è lui a capo del potere, diciamo, religioso ebraico, ma diciamo che forse era soltanto un figurante, perché il vero sommo sacerdote, anche se non era più lui in carica, era Anna. Succede sempre così, no? O meglio, molto spesso succede così, no? Chi è potente, anche se salgono altri, comunque bene o male ci si rifà sempre a lui. Se volete, dal 6 al 15 è stato sommo sacerdote Anna e dal 18 al 36 Caifa. Intanto Simon Pietro seguiva, ecco, logisticamente dove siamo? Tenete conto che tutta questa scena, catturano Gesù in 600, tra 200 e 600, lo legano, quindi con le mani legate, portano Gesù di notte, perché ormai se l'ultima cena, detta così, e ovviamente è una cena che deve essere celebrata dopo il calare del sole, è una cena, e pensa tutto questo lunghissimo discorso, ormai deve essere molto tardi. Quindi lo prendono, lo portano di nuovo giù tutta la strada che aveva appena fatto e lo riportano, perché la casa di Caifa e di Anna probabilmente sono vicine, sono sempre in questa zona. E cosa fa? Quindi il tempo passa, anche il tempo è molto importante. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto del sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» E gli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù. Allora qui sta iniziando un processo, stiamo attenti. Il potere religioso ebraico poteva giudicare qualcuno? Sì. Poteva giudicare perché aveva il potere legislativo, ma non può comminare, cioè può comminare la pena, ecco, ma non può passare al lato esecutivo, non ha il braccio esecutivo. Quindi avrà, infatti poi deciderà la morte di Gesù, ma per farlo morire concretamente cosa fa? Ha bisogno del potere romano. Questo è importantissimo. Quindi il popolo, il potere legislativo ebraico può fare le leggi, può comminare pene, ma non ha il braccio esecutivo. Ha bisogno del potere romano. Quindi qui inizia un processo notturno, siamo in piena notte. Tenete conto che i processi svolti di notte per gli ebrei non hanno alcun senso, non hanno significato, sono fasulli, perché un uomo lo si giudica alla luce del sole. Quindi si pensa che questo processo sia soltanto informativo, prendiamo notizie, poi domani mattina appena è l'alba allora sì che andiamo devono andare da Pilato dopo, quindi hanno bisogno di raccogliere più informazioni possibili, quindi possiamo dire una raccolta di informazioni. Gesù gli rispose: «Ma io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nelle sinagoghe, nel Tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, uno delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così risponde al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Quindi un altro tragitto. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi, gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Ecco, la scorsa volta ci siamo fermati qui. Adesso iniziamo con il nostro testo. Versetto 28. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba, vedete? Hanno aspettato l'alba, perché adesso si può processare un uomo. Tenete conto che sono molto ligi alle norme. Poi vedremo che sono un po' contraddittori. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. È l'alba di un nuovo giorno, quindi qui siamo il venerdì 7 dell'anno 30 dopo Cristo, il giorno della morte di Gesù. Quindi noi oggi abbiamo con una certa certezza, scusate il gioco di parole, la sicurezza, possiamo dire, che Gesù è morto il 7 aprile del 30. Quel giorno, che giorno è? È un venerdì. Il venerdì sera, al tramonto del sole, inizia per l'ebreo un altro giorno. E che giorno era quel giorno? Un giorno speciale. Era Pasqua. Un giorno molto importante. Era Pasqua. Ma non solo, era anche sabato quell'anno Pasqua. C'è una coincidenza. Ora, tutto questo è importante per il prosieguo invece del Vangelo. Però lo vedremo dopo o nel prossimo incontro, adesso non ci interessa. Ci interessa che adesso la scena si svolge di venerdì. Era un venerdì importante perché era prima di Pasqua e prima del sabato. Coincidono quell'anno, sabato e Pasqua. Lo portano da Caifa fino al pretorio. Che cos'è il pretorio? Dove sta il pretore? Chi ha il potere legislativo di Roma, in qualche modo. Ora, qui c'è un grosso problema. Dov'è il pretorio? Stiamo facendo archeologia, ma guardate che è importante, secondo me, perché dobbiamo incarnare il Vangelo, se no sembra tutto così. E no, Gesù è un uomo concreto, ha vissuto correttamente. Allora, e qui iniziano i problemi. Dov'è il pretorio? Pensate che ci sono tre luoghi oggi che gli archeologi si dibattono per dire: questo è il pretorio, ho ragione io, ma in realtà si può soltanto supporre quelli dove sono più elementi fondanti, anche a livello archeologico si pensa che quello fosse il pretorio. Qui comunque la zona Gesù prendono, lo portano da Pilato, che è il pretore in qualche modo, cioè chi governa la giustizia, poi il pubblico dottore su Pilato. Lo prendono dove? I tre luoghi preposti sono questi: Palazzo degli Asmonei, dove stava il re Antipa quando era Erode Antipa quando era a Gerusalemme, perché lui non è capo di Gerusalemme, lui è della Galilea. Poi vi dico altro. Comunque, Palazzo degli Asmonei è praticamente in questa zona qui. Oggi è dentro dei musei, è dentro dei bei musei, i resti del Palazzo degli Asmonei. Comunque, era qui, quindi può avere fatto questo tragitto. Per chi è stato in Gerusalemme, chiudete gli occhi, provate a immaginare il muro del pianto. Avete il muro del pianto davanti, dietro le vostre spalle, a 150 metri, c'è il Palazzo degli Asmonei. Seconda possibilità, palazzo, la fortezza Antonia. La fortezza Antonia è questa, questo edificio con quattro torri, una fortezza proprio, sopra il grande tempio, questo è il tempio di Gerusalemme, il secondo tempio di Gerusalemme, il posto più sacro dell'ebraismo di ieri, di oggi e di domani, perché quando si riuscirà a costruire il terzo tempio, questo è il secondo, distrutto nel 70 d.C. ad opera dei Romani, Tito distrugge tutto assieme a Gerusalemme, perdono la presenza di Dio, per questo che oggi si prega di fronte al muro del pianto, perché è dove sorgeva il tempio, quindi gli ebrei e la sinagoga più importante del mondo è il muro del pianto, perché qua sopra c'era il santo dei santi, la presenza di Dio. Pensate cos'è stato il 70 d.C., hanno perso tutto e la gloria, la Shekinah, la gloria di Dio è rimasta soltanto davanti al muro del pianto, per quello che vale. Ora, per i romani, per vedere cosa succedeva intorno alla Pasqua, perché intorno alla Pasqua arrivavano migliaia e migliaia di pellegrini da tutto Israele, hanno bisogno di uno sguardo dall'alto, e questa è la fortezza Antonia. Si pensa che il pretore stesse a giudicare della fortezza Antonia. Terza possibilità, quella più appoggiata dagli storici oggi, che sconvolge una cosa che adesso vi dico. Questa qui, il palazzo di Erode, il grande palazzo di Erode. Perché? Perché Erode stava qui. O meglio, Erode il Grande si era fatto costruire per questo palazzo, adesso era soltanto di rappresentanza. Perché è stato a Gerusalemme, dov'è il palazzo di Erode? È a Porta di Giaffa, dove sono quelle due tombe degli architetti. Porta di Giaffa, ok? Più o meno per capirci, ecco. E quindi Gesù si suppone abbia subito tutto il processo qui. Ora, con Pilato. Pilato quindi risiedeva nel palazzo di Erode. Qualcuno dice no, risiedeva qui. Qualcuno dice no, risiedeva qui. Comunque diciamo, bisogna scegliere, scegliamo che stesse qui. Ma se fosse stato lì, qual è il problema? Che quando lo condannano a morte, lo flagellano, gli caricano la croce, dov'è il Golgota? Dov'è il giardino dove avvenivano le crocifissioni romane? Fuori dalle mura, ovviamente, non si poteva far morire le persone dentro le mura. Il Golgota è qui, fuori le mura. Ora, qui siamo in collina, qui siamo in basso. Se noi accettiamo che Gesù sia stato veramente processato e flagellato, incoronato qui, la Via Crucis è in discesa. Non è in salita. Quindi dobbiamo cancellare tutti i film che sono stati fatti su Gesù di Nazareth. Questo Gesù che cammina in salita, no. E perché è nata la salita? Perché si pensava che fosse qui. Ora, capite che dalla fortezza Antonia si sale, questa è la collina ovviamente, quindi si sale, poi si scendeva nella cava. Però la salita di Gesù aveva fatto una salita è anche abbastanza lunga. Ora qui il percorso è più breve, anche che sto a Gerusalemme, forse l'ho detto, ma proviamo a immaginare, ci vuole niente andare dalla porta di Giaffa al sepolcro, quindi è soltanto così. Però capite che entrare un po' in queste cose è importante. Allora Gesù adesso ammettiamo pure che sia qui, e qui incontra Pilato, e continuiamo il nostro testo. Entriamo anche, lasciamo l'archeologia, facciamo più l'archeologia, ma facciamo, entriamo nelle cose serie.
Anche le tende, così. Spero che sia servito qualcosa questo sguardo d'insieme, ecco. Però innanzitutto fa venire desiderio, penso, a chi non è stato a Gerusalemme di andarci, e chi è andato di tornarci. Leggiamo fino al 32. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Abbiamo detto che era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: occhio, a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole di Gesù che aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Allora, andiamo per ordine. Gesù, allora tutto il processo avviene nel pretorio, a questo punto non ci interessa se da una parte o dall'altra. Ci interessa che nel pretorio c'è il potere romano. Ma portano, è vero, Pilato fa un interrogatorio, ma ormai i giochi sono fatti. I giudei hanno detto: quest'uomo merita la morte. Perché? Perché è un malfattore. Adesso vediamo cosa vuol dire malfattore. Era l'alba. Interessante. Era l'alba. Quando avviene la risurrezione di Gesù? All'alba, lo vedremo poi nei mesi successivi. Giovanni fa coincidere l'inizio del processo che lo porterà alla morte con la resurrezione. È bellissimo questo. Ho detto la scorsa volta che per Giovanni la passione non è un Gesù che patisce. Passione vuol dire la passione che Dio ha per me. Questa è la passione. Quindi queste cose che stanno succedendo non stanno facendo altro che mostrare la passione che Dio ha per me. Un Dio che muore per passione dell'amor mio. Quindi non è la passione che Gesù subisce, perché Gesù non sta subendo una passione. Per Giovanni è una cosa eclatante. Per Giovanni Gesù sta per essere esaltato, è l'alba della risurrezione. E quando salirà sulla croce, quella croce non è un patibolo infame, come per i romani, è un trono di gloria. Il male che viene scaricato su Gesù, il figlio di Dio, Dio lo trasforma nel massimo dei beni. Tutte queste cose le abbiamo detto la scorsa volta, ma è importante ribadirle. Possiamo dire, col processo di Gesù dinanzi a Pilato finisce la notte e comincia la gloria. È vero, è paradossale, ma il Vangelo è paradossale. Non inizia la notte per Gesù qui, inizia. Infatti, la volta scorsa ci siamo lasciati con un gallo che canta. Ora, se il gallo canta, vuol dire che inizia un nuovo giorno, ma non un giorno atmosferico, un giorno geografico, è un giorno che non finirà più. Questa è già la resurrezione per Gesù. Perché il seme deve morire per poter portare frutto. Qui Gesù comincia a morire, ma comincia a portare frutto. La morte per amore non è la fine, è il cominciamento. Questo anche è la nostra vita. I biblisti ci aiutano a fare una lettura di questo brano che è impressionante. Giovanni che ha costruito il Vangelo ad arte, per Giovanni tutto quello che sta accadendo e non è altro che il protocollo, un protocollo romano dell'istituzione, della costruzione, edificazione del re. Guardate, ve lo faccio notare. C'è l'editto che proclama il re. Stiamo seguendo il protocollo romano. Ci vuole un editto. Questi è re. Giovanni metterà in bocca a Pilato: ok, questo uomo merita la morte. Ecco il parallelo. Il parallelo è questo. Primo comma del protocollo compiuto. Questi merita la morte. Dopo nel protocollo c'è l'incoronazione del re, avverrà l'incoronazione di spine. Protocollo romano, presentazione al popolo con l'acclamazione del nuovo re e il crucifige, crucifiggilo, crocifiggilo, acclamazione del popolo, rispettato anche il terzo comma. C'è il corteo trionfale, la Via Crucis. Lo portano verso il luogo della gloria, perché poi il re doveva prendere possesso del trono, l'apice, attraverso un corteo. La Via Crucis di Gesù è questo quarto comma del protocollo romano. Quinto, l'intronizzazione. Il re viene messo sul trono. Giovanni lo mette sulla croce. La croce è il trono del nuovo re. E cosa fa un re in trono? Giudica. E Gesù cosa fa dalla croce? Giudica. Ma cosa vuol dire giudicare? Cos'è il giudizio di Dio? Il giudizio di Dio non è altro che la salvezza. Perché se Gesù, Dio, emette un giudizio sulla croce, è un giudizio di misericordia e di amore. Solo quello. Vedete che Giovanni ci ribalta completamente. È fantastico questo. In Giovanni non c'è sangue, non c'è donne che strillano, non c'è. È un andare verso la gloria. È bellissimo. Perché Giovanni scrive molto tardi, a 100 anni dopo, quindi ha tutto già un retaggio teologico alle spalle. Il testo dice: era l'alba. Bisogna sempre, vedete, ormai dopo 18 capitoli Giovanni ci ha abituati a andare oltre il dato storico, ci fa fare sempre una lettura teologica. Era l'alba, essi non vollero entrare nel pretorio. Perché? Perché alla sera iniziava la Pasqua, avrebbero dovuto mangiare la Pasqua. Ora, chi è impuro avrebbe dovuto fare lunghissimi processi di purificazione, non avrebbero potuto mangiare la Pasqua. Allora dicono: eh no, noi non entriamo in questo luogo. Perché no? Perché se casomai in quel pretorio fossero stati sepolti dei bambini e loro l'avessero scalpestati, sarebbero diventati impuri immediatamente. Poteva esserci un cimitero. Guai calpestare un cimitero per un ebreo. Allora dicono: noi non entriamo. E cosa fa allora Pilato? Se voi notate, provate a contare quante volte fino al versetto 40 Pilato esce ed entra, perché dentro c'è Gesù, fuori c'è il popolo. Ma qui c'è qualcosa di anche di teologico. Pilato è sulla soglia. A Pilato a un certo punto va chiesto: da che parte stai? Deciditi. Il dramma per Pilato è che non si è deciso. La grande colpa di Pilato è di non aver preso decisione, come tutti i poteri in fondo. Finché puoi stai in mezzo. Il compromesso. Pilato dunque uscì verso, poi lo vedremo poi quando più avanti Giovanni parlerà di Gabbatà, di Litostroto. il litostroto, il pavimento fatto di pietra, litos, pietra, dove davanti al quale c'è tutta la fo. Ma se mi permettete, io vi direi due cose su questo sant'uomo che era Pilato, perché va contestualizzato. Guardate che Pilato è una figura, Pilato è diventato famoso non tanto perché non era un genio, Pilato, di romani più intelligenti di Pilato ne abbiamo avuti, ecco, no? Era uno che, c'è una caramella per la sorella o il fratello, non so. Pilato è un è diventato famoso perché tutte le domeniche noi lo ricordiamo, patì sotto Ponzio Pilato. Se non fosse stato per questo, forse sarebbe stato anche dimenticato. Ecco, possiamo dire che la fortuna di Pilato sta nell'aver condannato a morte Gesù. Proviamo a fare una carta d'identità di Pilato. Pilato è un personaggio corrotto, la storia ce lo dice, stiamo attingendo alla letteratura extra-biblica. Gli scritti romani, gli storici romani ci dicono che Pilato era corrotto, spietato, crudele e sadico e avido. Era tremendo. Era molto temuto per la sua crudeltà. Un filosofo di Alessandria, Filone, che non è un tipo di pane ma era un filosofo romano, dipinge Pilato in questo modo: uomo di natura inflessibile e in giunta alla sua arroganza duro, capace solo di concussioni, di violenze, rapine, brutalità, torture, esecuzioni senza processo e crudeltà spaventose e illimitate. Mamma mia, che tipino, eh? A tutto questo va aggiungersi un'altra cosa, che Pilato ce l'aveva a morte con gli ebrei. E Roma dove lo manda? In mezzo agli ebrei, che non sopportava. È rimasto famoso il fatto, ad esempio, che avesse portato le insegne romane, imperiali, sulla porta del Tempio. E voi pensate, ma proprio per far incavolare gli ebrei, li ha sfidati, poi ha dovuto toglierle perché è venuto fuori un putiferio, ha dovuto toglierle, ma era proprio, ora, infatti cosa dice il Vangelo? I Vangeli sono tutti concordi nel dire che Gesù avrebbe voluto liberare, ma non tanto perché ci teneva questo povero Cristo, che era il Cristo, ma per fare torto agli ebrei. Ma solo che si è messo, il gioco politico era talmente delicato che poi alla fine dice, vabbè, Pilato era così. Cosa ci faceva Pilato a Gerusalemme in quel periodo? Siamo sotto la Pasqua, Pilato non sopporta gli ebrei, non sopporta Gerusalemme perché doveva esserci un caos tale, e dove aveva la residenza Pilato? Grazie ai soldi, al denaro sottratto al Tempio di Gerusalemme, che era ricchissimo, cosa che ha fatto mandare in bestia anche questo gli ebrei. Quindi sottrae i soldi al Tempio, si fa costruire una villa incredibile, no, o meglio c'era già la villa, ma un acquedotto a Cesarea Marittima. Se qualcuno è stato a Gerusalemme, no, prima di andare a Tel Aviv all'aeroporto, si passa da Cesarea Marittima, dove c'è il resto di questo splendido palazzo di Erode sul mare. Beh, un paesaggio bellissimo, e Pilato stava lì. Erode ormai era morto, quindi Pilato stava lì, mica scemo. Poi sotto la Pasqua faceva un salto a Gerusalemme per vedere che tutto andasse bene, perché quella marea di persone, può darsi che qualche incidente potesse esserci. Il Vangelo ricorda che Pilato era tremendo, soprattutto vi ricordate quel passo ricordato, mi pare, in Luca, quando dice, Gesù cita due passi di cronaca nera del tempo, Gesù che li cita, e dice, avete presente il sangue di quegli ebrei che Pilato fece fuori in Gerusalemme, no? Per dire state attenti che non succeda così anche a voi. Pensate che questi ebrei fossero più peccatori di altri, no? Quindi anche Gesù sapeva che Pilato era tremendo, adesso lo incontra. Ma chissà, ormai Pilato dice, ormai sono spacciato qui, da una parte gli ebrei che vogliono, ormai hanno sentenziato la mia morte, questo qui, che non è certamente uno stinco di santo. Pilato, quando ha finito il suo mandato in Palestina, viene richiamato da Vitellio a Roma e dice, Vitellio dice, vieni pure qui a Roma, e cosa fa? Gli toglie il potere, tutto, ogni potere, perché è stato, probabilmente ha fatto dei processi irregolari in maniera molto crudele, quindi Vitellio, cioè i romani tutto sommato ci tengono alla legge, non si può fare le cose così, quindi lo prendono, lo tolgono dalla Palestina e lo mandano in punizione nelle Gallie, qui vicino a noi, e lì si perdono le tracce di Pilato, c'è solo più la leggenda. Che fine ha fatto Pilato? Non si sa. Una leggenda dice che nel suo vagabondare, perché cercava di in qualche modo di sbarcare il lunario anche lui, si è finito poi in un crepaccio nella Svizzera, nei monti della Svizzera, quindi deve essere finito ancora lì dentro. Quindi la tomba di Pilato pare essere un crepaccio nei ghiacciai svizzeri. Chissà, un alpinista domani troverà il corpo congelato di Pilato. Ma si moltiplicano i luoghi di Pilato. Ma cos'è la cosa strana? Che la Chiesa copta, nel calendario della Chiesa copta, Pilato è un santo. C'è San Pilato. Mi sembra che sia festeggiato a febbraio. E per la Chiesa invece siriana, no, per la Chiesa siriana è un santo, per la Chiesa copta, e quindi egiziana, è un martire. Quindi per qualcuno, vedete che era tutto sommato, perché? Perché ci teneva Gesù, no? Lui ci teneva Gesù, quindi tutto sommato non era così cattivo, no? Però storicamente era soltanto perché doveva andare contro gli ebrei. Niente, abbiamo così delineato questa figura particolare. Il versetto 29 dice: Pilato dunque uscì e domandò, fate caso che in tutto l'interrogatorio con Pilato, tra Gesù e Pilato, Pilato soltanto fa domande. Domandò, gli disse, che cosa hai fatto, tutto così. Pilato non dice mai nulla, domanda soltanto. Quello di Pilato è solo e sempre solo un interrogare. Perché? Ma certo, perché chi ha il potere non risponde mai. La storia è sempre la stessa. Chi ha il potere non è chiamato a rispondere del suo potere, ma solo a interrogare, a dire, a sentenziare. E si rivolge al popolo, agli ebrei, e dice: che accusa portate contro questo? Cioè Roma mi domanderà, ma perché hai messo a morte questo? Qual è l'accusa? La domanda potrebbe essere: il processo a Gesù è stato legittimo? Ma gli storici dicono sì, tutto sommato è stato legittimo. L'unica cosa incomprensibile è che Gesù non aveva un avvocato. Cioè, uno che viene giudicato, e anche in ambito romano, ha necessità, figurati, il diritto romano, necessita di un avvocato. Gesù è senza avvocato. Ecco, questo è un qualcosa che non gira nel processo di Gesù. Vogliamo dare una lettura teologica? Beh, Gesù aveva un avvocato più grande. Però c'è bisogno di un'accusa, e l'accusa in realtà non c'è, perché dicono, è un malfattore. Giro la cassetta a chi ha messo qui là. è un malfattore. E ma essere malfattore non è un'accusa. Giovanni cosa vuol dire con questa parola? Guarda che la parola malfattore ha una portata incredibile. Gesù è un malfattore perché di fronte al potere non fa il gioco del potere. Capite cosa ci sta dicendo Giovanni? In un contesto dove si fa soltanto il male, chi va controcorrente è un malfattore, cioè rompe il gioco. Chi non sta alle regole del gioco è quel granellino di sabbia che inceppa l'ingranaggio, fa saltare tutto. Lui che è il bene, che non ha fatto nulla di male, ha fatto il massimo del male, ha mandato in tilt tutto, ha fatto saltare tutto. Per questo che viene condannato Gesù. Ma come? E questo in ambito giudaico ovviamente, non tanto quello romano, perché Pilato dice: ma tu sei un buffone, non... io non ho paura che tu mi tolga il posto, ecco. Per questo che ti posso anche liberare. Chi in un mondo di menzogna testimonia la verità va fatto fuori. Guardate che è sempre stato così. Allora Pilato disse: ma prendetelo voi e giudicatelo voi secondo la vostra legge. E sentite cosa gli rispondono: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Tradotto: a noi non è lecito uccidere. È vero, abbiamo detto che il potere diciamo religioso non aveva il braccio esecutivo. Ma qui sotto ci sta qualcosa di molto più grosso. Questo è un comandamento. Il più grande comandamento è non uccidere. E questo è tremendo. Loro si fanno forza di questo comandamento per uccidere. Si riempiono la bocca, e guarda che Giovanni dice queste cose non per accusare i giudei, per accusare noi. Perché il mondo è sempre, la religione è sempre la stessa. Ci riempiamo la bocca di grandi comandamenti, grandi principi, e ce ne serviamo per fare il peggio del male. Abbiamo già detto più volte che nell'Evangelo di Giovanni c'è molta ironia. Qui è ironico. Noi non possiamo uccidere, il più grande comandamento che ci ha dato Yahweh sul monte, Mosè. Grazie a Mosè. E adesso, in virtù di questo, noi chiediamo: uccidere. Si servono della religione per uccidere. La storia è sempre la stessa. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Allora qui si sta ripresentando qualcosa che abbiamo già incontrato la scorsa volta. Tutto concorre. È interessante perché guardate il gioco, Gesù è in mano a della gente che sta giocando. Gesù è in mano a gente che sta soltanto giocando. Sembra che facciano i seri. I giudei non possono mettere a morte nessuno, ma alla fine riescono. Pilato è l'unico che può mettere a morte, non vuole, ma poi è obbligato. Vedete che c'è talmente il potere alla fine si metterà sempre d'accordo a scapito dell'innocente. Il mondo è sempre così. Chi fa le spese del gioco dei potenti sono sempre gli innocenti, sempre. C'è bisogno dell'innocente perché il potere possa fermarsi. Quindi tutto sta andando verso la fine, quindi sembra verso il tragico, verso la morte. E cosa dice Giovanni? Ma tutto quello che stanno facendo non è altro che il compimento del disegno di Dio. L'abbiamo già detto la scorsa volta, lo ripetiamo, Atti degli Apostoli lo ripeterà la nausea. Tutto il male che si fa contro il bene, contro l'amore, viene trasformato e compie i grandi progetti di Dio. Cioè Dio non può essere sorpreso dall'esterno. Il progetto di Dio non salta. I nemici possono anche incontrarsi, ma alla fine non fanno altro che compiere il progetto di Dio. Dio alla fine porta a termine i suoi progetti anche servendosi del massimo del male. Mettiamocelo in testa. Per quanto male c'è nel mondo, alla fine Dio salverà il mondo. Occhio, Dio non vuole il male, non lo permette, neanche lo permette, che se ne dica, lo tollera, e tollerare vuol dire, in latino, tollere, portare. Dio lo porta su di sé, ma se porta il male su di sé, vuol dire che lo trasforma in bene. Ma cosa vorrà dire questo? Fausti dice una cosa molto bella. Da tutto questo deriva una conseguenza. Deriva che ogni uomo, che ogni crocifisso adesso della storia è Dio, perché Dio è un crocifisso. Ora, se ogni crocifisso è Dio, vuol dire che ogni persona uccisa è Dio. Ogni morto di fame è Dio. Ogni persona disprezzata dai potenti, calpestata dai potenti, quindi da noi, perché noi facciamo parte del gioco dei potenti, basta vedere l'Occidente e il resto del mondo, ogni persona calpestata è Dio. E chi è che giudicherà la storia alla fine dei tempi? I potenti? No. Il giudizio aspetta Dio. Quindi a questi sono i poveri all'ultimo giorno che giudicheranno la storia. Noi saremo giudicati dai poveri, dai disprezzati, da quello che abbiamo rimandato a casa, dei profughi, da quelli che sbarcano. Loro ci giudicheranno nell'ultimo giorno, perché lì c'è Dio. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Pilato allora vorrei fare ancora alcuni, ce la fate ancora alcuni minuti? Perché se no vorrei fare almeno fino al 37, 38. Pilato allora rientrò nel pretorio, vedete questo entrare e uscire, fece chiamare Gesù e gli disse: senti, sei tu il re dei giudei? Conoscendo il caratterino di Pilato, dovevo anche pensare che probabilmente aveva altro da fare. Da una parte si trova un buffone, Gesù, che dice: ma questo qui è un... vedremo che lo considera poco che niente. Dall'altra parte agli ebrei, che non sopporta, dice: io ho altre cose più importanti, facciamo in fretta a fare sta cosa. Ora, questo sei tu il re dei Giudei, dobbiamo immaginarlo, facciamo uno sforzo di immaginazione, dobbiamo immaginarlo come qualcosa di molto ironico, molto ironico. Cioè, lo vede, vede uno che probabilmente è sfinito, tutta la notte ha fatto questo, percorso lunghissimo, in catene, viene da un discorso lunghissimo, da un processo notturno, chissà com'era vestito, capelli lunghi, sfinito, che poi sui capelli lunghi bisogna anche dire qualcosa, comunque non è questa la serie. Perché? Perché al tempo di Gesù il capello lungo non esisteva proprio. Siamo in una cultura medio orientale, questa gente ha i capelli riccioli, no? Ora il Gesù con le lunghe chiome bionde non è certamente medio orientale, e poi era impensabile che un uomo al tempo di Gesù andasse con i capelli lunghi. Io vi dico questa cosa, ma la cosa crea molto problema, perché l'immagine della sindone è un uomo con i capelli lunghi. E qui mi fermo. Gesù si trova di fronte, Pilato si trova di fronte a Gesù e dice: ma tu sei il re dei Giudei? Ecco, dobbiamo leggere in questo senso, tu pensi di essere il re dei Giudei? Allora, a quel punto capite che vuole liberarlo, perché dice: ma che re? Tu sei innocente, innocente vuol dire innocuo, tu sei innocuo. E allora qui iniziano i problemi, perché tu sei il re, tu che sei nelle mani di tutti, sei passato di mano in mano, tu pensi di essere re, perché il re era la figura, ieri come oggi in fondo, e l'apice, no? Chi è re? Al potere, a tutti sotto di sé. E dice: allora tu che sei nelle mani di tutti pensi di essere il re? Il re è colui che ha in mano tutti, tu non puoi essere il re. Tu pensi di nuocere a qualcuno, perché il re per antonomasia è colui che nuoce al potere. Chi è che vince in una battaglia? Il re deve vincere, ma facendo che cosa? Il male peggiore. Non è il migliore che vince, eh? A volte si dice vinca il migliore, no, vince il peggiore, cioè quelli che riesce a fare più violenza, più male. Quindi questo dice: tu, ma se non fai violenza, come fai a essere il re? Tu sei il re dei Giudei, vuol dire, il re dei Giudei vuol dire il Messia in fondo, perché loro aspettavano il Messia. Tu sei il Messia, quello che deve salvare, ma se non riesci a salvare te stesso, come fai a essere il Messia che salva? Vedete, sta dicendo, Pilato sta dicendo chi è il re. Il re, veramente, secondo, infatti Gesù dirà: sì, io sono il re, ma non il vostro re. Io sono re perché? Perché non ho in mano nessuno, perché mi metto nelle mani di tutti, perché non faccio violenza ma cerco il bene, perché faccio soltanto il bene, perché muoio perché tu abbia la vita, non la tolgo a nessuno. Io sono il re. Giovanni, guardate quante volte Giovanni cerca di sottolineare che Gesù è il re. Capitolo 6, capitolo 10, capitolo la passione, l'entrata trionfale in Gerusalemme. Un re usava il cavallo, Gesù da re entra in Gerusalemme su un asino, l'animale mansueto per eccellenza. Ecco, allora qui veramente stiamo facendo un'altissima teologia. Qui Gesù è re. Sì, sono re. Infatti 34 dice: Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Guardate che questa risposta di Gesù è interessante, che Gesù risponde alla domanda con una domanda, non perché vuole entrare in sfida, ma perché Gesù è un rabbino. Il modo di procedere dei rabbini era quello di rispondere alle domande con le domande. È un gioco dialettico. Sì, il discorso procede per domande. Quindi Gesù dice: ma senti, tu dici che io sono re? ma l'hai detto tu. Guardate che qui Giovanni sta dicendo, questa domanda di Gesù la sta rivolgendo a noi. Per noi Gesù è il Messia, Gesù è veramente il Salvatore, Gesù è veramente colui che si mette nelle mie mani, che mi vuole salvare, che mi vuole portare con, mi dice che sono amato, tutto quello che abbiamo detto sul Re. Ma lo crediamo veramente o perché ce l'hanno detto sul suo conto? E la domanda che viene fatta a me adesso, quello che tu credi di Gesù di Nazareth, è perché te l'hanno insegnato al catechismo, perché è bene che tu dica di sì, o perché lo credi tu, perché ti affidi a un amore così, perché ti giochi la tua vita su un Dio così, o è un Dio che si ferma alla dottrina? Rispondi tu. Quindi questa domanda che Gesù fa a Pilato la porge in realtà a noi. E Pilato risponde con una domanda. Certo, Gesù, abbiamo detto che il potere non potrà mai rispondere. Il potere fa solo domande. E dice, sono forse io giudeo? La tua gente, i capi, i sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? E allora Gesù che cosa ha fatto? Ecco, qui abbiamo veramente cosa fa Gesù. Gesù in tutto il Vangelo ci ha insegnato soltanto alcune cose. Chi è il Re? Ovvero, chi è Dio? Perché Dio è il Re, è il potente. Ma in che modo è potente? La prima cosa che ha fatto Gesù è dare del vino a delle nozze. Giovanni 2. Primo miracolo di Gesù, o meglio, primo segno, non miracolo. Perché per Gesù, Giovanni non ci sono miracoli, sono segni. 750 litri di vino a una festa di nozze. Questo Gesù ha fatto, fuori di metafora, ha dato l'amore. A una festa di nozze che la vita viene a mancare, l'essenza, cioè la vita, la festa, l'amore, e Dio dà amore. Cioè tanto, 750 litri di vino, tanto, tanto amore, tanta festa, tanta gioia. La vita cambia. La seconda cosa che Gesù ha fatto è dare la vita a chi sta per morire, il segno del figlio morto del centurione. E poi cosa ha fatto? Ha fatto camminare paralitici, cioè ci ha liberati da una vita paralitica, una vita che è ferma, che è morta, ci ha rialzati, ci ha fatti gustare l'ebbrezza della vita in pienezza. Ha dato il pane agli affamati, a questa vita affamata, a questa vita che cerca un senso, Dio dà un senso, moltiplicazione dei pani. Ha fatto vedere i ciechi, questa vita che per noi è soltanto una direzione, ci ha aperto gli occhi verso qualcosa di più grande. Questo ha fatto Dio. Ha lavato i piedi ai discepoli, cioè si è fatto più basso di sé, perché io potessi diventare re. Ecco, tutto questo ha fatto, e poi lo vedremo su una croce, questo è il re. Cosa hai fatto? Tutto questo ho fatto, è quello che ha fatto Dio, perché Dio fa soltanto così. Ama fino a dare la vita. Io ho fatto questo. Sono venuto per dare la vita, non per prenderla in mano, quella degli altri. Allora, ecco questa grande risposta. Sì, io sono re. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, mi comporterei come voi, userei la violenza, dice Gesù. Chiamerei 36.000 angeli. I passi paralleli gli parlano di 36.000 angeli, una legione di angeli. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re, tu lo dici, io sono re. Io sono il nome di Dio, Re. Sì, io sono Dio. E Dio è potente soltanto perché dà la vita per i suoi nemici. I nemici. I primi a beneficare della croce di Cristo saranno quelli che l'hanno messo in croce. perché l'amore fa questo, l'amore dà la vita a chi gliela toglie. L'amore guarisce le ferite di chi ha provocato la ferita. Io sono un re che esercita un potere capovolto. Lui viene da due, questo re ha iniziato la vita da un trono e lo finirà su un altro trono. Gesù ha vissuto su due troni, da due, diciamo in mezzo a due troni. Una mangiatoia, quindi non una reggia, dove stanno i potenti, dove sta il re, ma in una grotta, a dire che il potere di Dio è un potere che scende nell'abisso, perché tutti siamo nella grotta, tutti siamo all'inferno. Secondo trono, la croce. Perché? Perché siamo tutti crocifissi. Quindi un Dio che sale su un trono per toglierci dalla croce, perché siamo tutti crocifissi, e farci entrare nella regalità. Cioè un Dio che sale su una croce per metterci in trono, togliendoci dai crocifissi. Fantastico. Questo è il potere di Dio. E allora le cose si fanno veramente serie. Perché qui arriviamo all'apice. Per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Io sono il testimone della verità. E a questo punto la grande domanda: ma che cos'è la verità? Lo riprenderemo magari nel pomeriggio, a questo tempo, perché adesso è tardi, ma guardate, qui siamo all'apice di tutto. Che cos'è la verità? Infatti Pilato, altra domanda, a cui forse non ha voluto darsi una risposta. Che cos'è la verità? Gesù è venuto a testimoniare la verità. Oh, che importantissimo, a testimoniare. Cosa vuol dire testimoniare? Vuol dire vivere la verità. Perché la verità non è una questione di filosofia. Qui Pilato sta facendo filosofia. Si domanda che cos'è la verità. Finché filosofeggiamo sulla verità, non cambierà nulla nella nostra vita. Il fatto è testimoniare la verità. La verità non esiste. Guai se esiste. Ci sono quelli per cui esiste la verità. Sono quelli che credono nell'ideologia. E tu in nome della verità metti a morte un sacco di persone, perché se affermi la verità. La verità non è da affermare con il pensiero, con le idee, come il pacifismo. Esiste l'uomo che vive la verità, e il fare la verità, non il pensarla. E la verità si fa soltanto nella libertà e nella giustizia. Gesù incarna la verità, infatti dice: io sono la verità, la faccio, la vivo. E come l'ha vissuta? Da uomo libero, da ogni potere, ma soprattutto perché ha cominciato a prendersi cura degli oppressi, degli ultimi, degli schiavi, di chi era bloccato, di chi era cieco. Questo vuol dire vivere la verità. Se non stai dalla parte di chi soffre l'ingiustizia, non sarai mai nella verità. Se non liberi gli oppressi, non sarai mai nella verità. La giustizia e la libertà, un binomio inscindibile. Se vogliamo sapere che cos'è la giustizia, bisogna chiederlo a quelli che soffrono l'ingiustizia. Saranno solo loro a poterci dire che cos'è l'ingiustizia. È facile fare trattati sulla giustizia se non abbiamo mai subito l'ingiustizia. Infatti, e penso che sia di tutti, no? Quando è che percepiamo bene cosa è la giustizia? Quando subiamo l'ingiustizia. No, è ingiusto questo. Perché dici? Perché puoi dire che è ingiusto? Perché tu stai soffrendo l'ingiustizia. Sai che cos'è la giustizia? E impareremo anche la verità. A seconda di come trattiamo quelli che stanno subendo l'ingiustizia. Riprendiamo questo passo oggi pomeriggio, è molto importante. Mi hanno fatto notare che in latino, nella Vulgata, questo passo si legge così: quid est veritas? Quid est veritas? Che cos'è la verità? E Pilato aveva la risposta lì davanti a sé. Se si può fare un acrostico del di questa frase, e verrebbe fuori est vir qui adest. Est vir qui adest, cioè l'uomo che è qui. Cristo è la verità. Cristo è la verità che nella libertà, nella piena libertà, ha cercato la giustizia. La giustizia vuol dire dare a ciascuno secondo il suo bisogno, e ne ha portato tutte le conseguenze fino a morire. Questa è la verità. Perché chi è vero può anche dare la vita, perché è libero e perché lotta per la giustizia. Però questo lo riprendiamo oggi. Bene. Scusate se vi ho preso parecchio tempo, ma era necessario in qualche modo. Vorrei dare due indicazioni tecniche. Suor Albina, di pure. No, dimmi.
Non dicevo di chiederci un biglietto, perché quando è arrivato dopo non è
preciso. Chi è che si ferma a pranzo e che non ha il biglietto? Una, soltanto.
Va bene.
Bene, continuo volevo dire due cose soltanto, una sulla parte più tecnica, anticiperei un po' la messa oggi, soltanto per oggi, perché abbiamo un problema, quindi a mezzogiorno meno un quarto la messa, e a seguire il pranzo, quindi anche il pranzo verrà anticipato un pochino. E questa è la parte, poi alle 2:30 invece, sempre come al solito, riprendiamo, così abbiamo anche un pochino più tempo per riprenderci dopo il pranzo, per essere più lucidi qua. Invece vorrei lanciare un'iniziativa che bene si inserisce anche nel discorso che stiamo facendo. Il Papa Francesco è da parecchio tempo che sta portando all'attenzione dell'opinione pubblica una condizione di vita drammatica che stanno vivendo i cristiani dell'Oriente, del Medio Oriente, in particolare dell'Iraq e della Siria. La situazione sta precipitando in Iraq per i cristiani. Si pensa che non è questione di rifugiati, è questione proprio di sfollati iracheni, cioè noi abbiamo 1.800.000 cristiani che sono fuggiti dall'Iraq e dalla Siria, ma in Iraq in particolare, che non hanno un luogo. La Caritas, sia a livello mondiale che quella italiana, quella torinese, e si fa portavoce il vescovo Nusilli, ha lanciato per questo avvento un'iniziativa, cioè di aiutare, cercare di aiutare queste persone che sono scacciate e non sanno come andare avanti, cioè veramente è un dramma di 1.800.000 persone. E Vi ho fatto una fotocopia, la trovate sul bancone di là, anche con una cassetta, perché è un'iniziativa che lanciamo sotto Natale. A volte ci si chiede anche come poter fare qualcosa di concreto. Ecco, io penso che la Caritas, ovviamente decentrata, in questo caso quella torinese, di conseguenza legata a quella italiana, a quella mondiale, sta raccogliendo in qualche modo dei proventi da mandare poi giù in Iraq a livello molto... c'è un progetto, è sotto forma di progetto, c'è un progetto famiglia, un progetto scuola e un progetto casa. Vi leggo soltanto il trafiletto: si propone il progetto scuola l'adesione ad un gemellaggio a distanza con una famiglia di profughi finalizzato ad assicurare un minimo dignitoso per la vita ordinaria di una famiglia mediamente di 5 persone. Chi aderisce si impegna a versare un contributo economico per un mese, 140 euro, per un trimestre, 240, per 6 mesi, 840, per un anno, 1680. I fondi, che possono venire versati in una unica soluzione, per soluzione, verranno gestiti dalla Caritas Iraq per una singola famiglia. Poi c'è il progetto casa, si propone di contribuire all'acquisto di un container ad uso abitativo per 150 famiglie, il costo di ogni modulo è di 3.140 euro. Il progetto scuola si propone di contribuire totalmente o in parte all'acquisto complessivo di 6 autobus per il trasporto di bambini in 8 scuole di Erbil e di Hauk. Ogni mezzo costa 40.720 euro. Quindi c'è questa, il Vescovo Nosiglia ha lanciato alla Chiesa torinese questa iniziativa. Il contributo può essere dato o attraverso conto corrente postale, ci sono gli estremi sui fogli, o attraverso IBAN, o se voi lasciate del denaro qui in questa casa, poi io li girerò alla Caritas torinese, ovviamente a chi ha preso in mano questa iniziativa. Può essere qualcosa di così, chi non avesse altre possibilità di aiutare qualcuno in questo avvento, questa è una delle tante iniziative, poi ce n'è, ogni piazza sta facendo iniziativa, però mi hanno chiesto, ci tenevo a presentare questo. Comunque è tutto scritto, anche la situazione che si sta vivendo in quei posti è scritto sul foglio che trovate lì. Vi chiedo, in questo tempo che ci separa dalla messa, come sempre, un po' di silenzio, è vero, siamo in tanti, forse è un po' difficile, ma proprio per poter far scendere queste cose dentro di noi. Grazie dell'attenzione. Penso di sì.
No, solo perché ci mettiamo in moto.
Ecco.